You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Finalmente torno a parlare di film con una recensione succosa. Creators The Past, un film dal cast stellare, lo definiscono veramente così loro stessi, e produzione tutta italiana che si vuole affacciare in un ambito internazionale senza mezze misure. Miei dei, cosa hanno visto i miei occhi? Il genere di questo film è il fantasy, sci-fi, che notoriamente è poco trattato dalla nostra cinematografia. Possiamo ricordare prodotti per ragazzi storici come Fantaghirò o ultime produzioni come Luna Nera e i Cavalieri di Castelcorvo, passando infine per film di nicchia come L'arrivo di Wang, assunto a vero e proprio emblema del trash italiano in ambito fantascientifico. Questo Creators The Past è il primo film di una trilogia ed è stato presentato allo Shanghai International Film Festival e ha vinto addirittura 28 premi a vari concorsi internazionali di livello, come gli Aphrodite Film Awards, il Berlin Flash Film Festival, Cult Critic Movie Awards, il Festigious International Film Festival e molti altri. Non preoccupatevi se non li avete mai sentiti prima d'ora, non li avrebbero certo citati se non fossero di prim'ordine. Io sono un amante del fantasy e della fantascienza, come ben sapete, se mi seguite anche su Fantascientificast. Anzi, già che ci sono, vi ricordo di mettere mi piace, commentare e condividere il video. E se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Quindi, ritornando al discorso, Sapere di questa produzione italiana mi ha messo voglia di vedere se finalmente siamo bravi a far fruttare un filone che negli ultimi 20 anni è diventato dominante. Quello che ho visto in Creators The Past è però qualcosa di estremamente difficile da esprimere, un miscuglio di differenti e controverse sensazioni che mi hanno avvolto fin dal primo istante. Ma voglio andare con ordine, quindi prima di tutto parliamo delle tecnologie usate. Un film girato tutto in Italia, principalmente tra Savoia e Biella, tutto in 5K con il Dolby Atmos e in gran parte sfruttando la tecnologia del green screen che si nota fin dalla prima comparsa degli dei che governano l'universo. Un impatto visivo che si nota, diciamo così. Passiamo un momento al cast stellare che si attribuiscono. Sono presenti Gérard Depardieu, che non ha bisogno certo di presentazioni, Bruce Payne, noto per diversi film tra gli anni 80 e 90 e per i fan del fantasy, per le due produzioni relative a Dungeons & Dragons. Infine abbiamo anche William Shatner, il mitico capitano Kirk di Star Trek, e il sergente TJ Hooker. Sulla carta nulla da dire, anche se altri personaggi principali o secondari non vantano una grande esperienza, anzi l'esatto opposto. Fra l'altro lo stesso regista ha riservato per sé il ruolo di un personaggio biblico abbastanza fondamentale e una sceneggiatrice si è presa il ruolo, con tanto di blackface, di uno dei creatori. Entro nell'area spoiler perché non posso certo continuare a girarci attorno. Devo parlare in dettaglio di alcune scene e di come queste emozioni contrastanti mi siano saltate fuori. Sotto trovate il timing per saltare eventualmente avanti. La trama ha qualcosa di valido nell'idea di voler rappresentare vari personaggi mitologici o storici importanti della cultura terrestre come personificazioni di alieni che ci hanno creato e che ci studiano come se fossimo cavie da laboratorio o che ci accudiscono come se fossimo dei loro animaletti. Il problema serio di tutto questo è la resa di questa trama, una cosa indegna e incomprensibile, con dialoghi senza senso e inutilmente prolissi che si prendono troppo sul serio in diversi personaggi con una recitazione così scadente da sembrare grottesca. Non parlo tanto di chi ha recitato, ma proprio dei dialoghi che devono recitare. Lo stesso Depardieu, che è un signor attore, è sembrato scoglionato e fuori personaggio, con tanto di alcuni sguardi come per dire quand'è che fanno fuori il mio personaggio religioso e lo sostituiscono con l'alieno. Sicuramente un problema dovuto in larga parte anche al poco tempo che avevano a disposizione per fare il suo girato. Un classico alla Boris, con Ferretti che grida «Buona!» già dopo il primo ciak. Sempre rimanendo su Boris, voglio fare un paragone con la fotografia, oltre che con la regia. A tratti è degna degli occhi del cuore, in cui un Duccio Patanè ricorda che non devono fare meglio della pubblicità. Qui però la pubblicità non c'è, e ho pure pagato il biglietto! Shatner recita tutto il tempo con un occhio coperto da un meccanismo cyberpunk che sembra mettere a fuoco di continuo qualcosa, ma senza che lui muova lo sguardo, una cosa di un irritante che fa paura, assieme alla sua recitazione poi degna di un livello di TJ Hooker, una serie di più di 30 anni fa, dove certo non si pretendevano gli standard odierni. Vogliamo poi parlare dell'inutile scena di sesso buttata lì, tra i due protagonisti, che non ha senso ed è inguardabile, soprattutto se la giri in una doccia piastrellata di marrone e nero con una grandezza lillipuziana. E la scena inutile al carnevale di Ivrea, dove un dio per nascondere il suo globo genetico lo camuffa ad arancia, che immediatamente viene raccolta e lanciata sul naso del nostro protagonista, che poi la raccoglie e capisce subito di essere qualcosa di alieno. Eccoci poi alla parte che Zaya, il regista, tiene per sé, la rivisitazione aliena di Gesù. Io sinceramente mi aspettavo selve imbufalite di cattolici alla prima per questa blasfemia, magari la pandemia ha aiutato ad evitarla. Una parte comunque che andrà a scontrarsi con il personaggio di Nathan per la salvezza del mondo. Nella mente degli sceneggiatori una personificazione di un Vin Diesel o The Rock in cui alberga però la mente di un bambino videogiocatore incallito a cui viene dato quel corpo da macho appunto per salvare il mondo. Una cosa che risulta così caricaturale da sembrare inferiore pure alla bidimensionalità della pellicola. Infine il connubio tra attore e personaggio peggio riuscito di tutti è vinto da Aire, interpretata da Lafani. Sia chiaro che non ne faccio una colpa alla Fani, che ha sia interpretato il personaggio che partecipato alla sceneggiatura, ma per l'amor di Dio, se vuoi fare un film internazionale e metterci un personaggio principale di colore, non puoi prendere un'attrice bianca e renderla di colore. Appena metti il piede negli USA, ti distruggono totalmente. Non voglio poi entrare nel merito della loggia massonica che uccide Depardieu o di quella sottospecie di Men in Black venuti così stereotipati e inverosimili da non farmi nemmeno ridere come nei film dell'Asylum. Per concludere, la storia è un'accozzaglia di spezzoni presi e richiamati quasi casualmente che non permettono di seguire o capire molto bene allo spettatore l'evolversi della situazione. Tra dei che lottano per prendere il controllo dell'habitat terrestre in cui spostare le loro morenti civiltà, terrestri che lottano per prendere il potere o salvare il mondo senza sapere da e con l'aiuto di altri dei, il tutto risulta così posticcio da sembrare fin troppo finto. La battaglia tra dei e semidivinità sono, ahimè, sullo stesso piano di bidimensionalità. Insomma, un film che non conclude e che narra solo un terzo della saga. Ha incassato nelle prime due settimane solo 120.000 euro, probabilmente il cachet di Depardieu. Ok, la pandemia e lo spostamento da marzo a ottobre 2020 ha certamente influito. Fra l'altro, ho capito che era già iniziata la lavorazione del secondo capitolo, The Present, ma personalmente non vorrei vedere null'altro di questa saga, anzi mi domando quanto budget abbia avuto e da chi. Non ho trovato nulla a riguardo, perché sarei veramente interessato a cercare finanziamenti alle mie trame di fantascienza italiana e questi mi sono sembrati parecchio accomodanti. Se pensate che sia stato eccessivamente cattivo, vi prego di guardare Creators, The Past, e poi dirmi la vostra. Perché magari sono io ad essere troppo esigente, ma visto che si attende l'uscita di Diabolik, dei Manetti Bros con Marinelli e la Leone, il cui trailer è incredibilmente ben fatto, penso che anche in Italia si possano realizzare produzioni di ottima fattura degne della ribalta internazionale. Con questo ho concluso, vi ricordo le solite cose, condividere, il like, commentare, iscrivervi, il mio sito web e i miei social, oltre che sostenere le mie attività, link in descrizione. Nel caso mi ascoltaste da Fantascientificast, grazie anche a voi. Noi ci vediamo alla prossima, ciao! We'll be right back.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante Alfa. Ogni settimana lungo la rotta di Kessel. www.fantascientificast.com. Email redazione @fantascientificast.com.
Live long and prosper.
Benvenuti in una live estemporanea di, non so, di su Creators the Past, signori. Cioè, c'è venuta così, vero? Ho due ospiti d'eccezione, di cui uno è stato costretto alla visione, l'altro invece mi ha richiesto espressamente di parlare di questo film. Scegliete voi quale dei due è stato costretto e quale me lo ha chiesto. Ok, allora, signori, eccoci. Guardateci bene tutti in faccia, sì, mentre sì. Io cambio la locandina.
Allora, dovresti fare un contest a questo punto. Chi l'ha visto e chi ha richiesto e chi è stato,
esatto,
costretto.
E chi è stato costretto. Infatti, nei commenti, se volete provare ad azzardare chi ha richiesto di fare questa live e chi invece è stato costretto, andate. Comunque, con me Omar Serafini di Fantascientificast, come sempre, e Raffaele Gianpetruzzi con il suo canale, anche lui, di recensioni. E quindi seguitelo anche lui. E oggi parleremo appunto di un filmone. Adesso metto la locandina ufficiale, non quella di me che mi prendo assolutamente gioco di questo film. Mamma mia, un po' più piccola non la potevo trovare. Va bene. Comunque, Creators the Past, nascondiamo quello di cui vogliamo parlare. Bene.
Hai preso la thumbnail.
Sì, esatto, un'immagine piccolissima che ho preso al volo prima. Comunque, intanto salutiamo Zach Walker, che è il primo che commenta, l'ho messo subito in primo piano, e già dice, fa veramente schifo. Ecco, allora, io non partirei così negativo, almeno non subito. Intanto salutiamo anche Jack O'Lantern e il buon Cuni, no, Mahoroba, che dovrebbe essere... Chi è? PH lui? Non mi ricordo mai se è PH o...
Ciao.
Allora, bene, ragazzi, io ho già fatto una recensione quando ancora nessuno aveva visto questo film, quindi
sei stato un creators, praticamente.
Va bene. A mia volta, sì, ho creato l'hype su questo film. Partite voi, ditemi molto brevemente che cosa vi è sembrato quando è apparso un mesetto fa, oramai poco più, su Prime Video questo signor film disperso dal 2020.
No, che tra l'altro poi la cosa strana, dopo lascerei a Raffaele, che è molto più arguto di me e forse più preciso su certi aspetti. No,
su questo su questo film proprio.
Allora, io sapete solamente una cosa, io praticamente l'ho visto in due puntate, no? Praticamente ho visto una prima parte, diciamo, alla fine della prima parte, dopo circa una mezz'ora di film, ho avuto una voglia quasi atavica di premere stop sul telecomando e mi sono rilanciato nella revisione di Moonfall e l'ho trovato un capolavoro assoluto. Per cui c'è questa, non so, suggestione. No, c'è da dire una cosa, poi lascio la parola a Raffaele, che tra l'altro poi era anche introvabile sui cosiddetti canali alternativi, diciamo, Marco.
Sì, assolutamente. Non si trovava di solito, quando arrivano questi film, i pirati, insomma, riescono a buttare su qualcosa in modo che la gente riesca poi a vederli, anche perché... Ricordiamo il film come Nuovo Ordine Mondiale o Chicken Park, che alla fine si riescono a trovare per vie traverse. Vabbè, Nuovo Ordine Mondiale poi durante il lockdown è stato rilasciato dagli stessi produttori in maniera gratuita, quindi adesso è molto più semplice trovarlo, ma prima no. In questo caso letteralmente tu cercavi questo film e venivano giù dei porno, perché non si trovavano, questo film non si trovava. È stato clamoroso.
Tanto poi non so se ha avuto anche non so se abbia avuto una distribuzione home video, ma non mi pare.
No, assolutamente. L'ha preso Prime Video. Fra l'altro, su Prime Video c'è da dire che era già apparsa la locandina di Creator the Past, o meglio, era già la pagina già a novembre o giù di lì, quindi già iniziavo a pensare che potesse arrivare, ma praticamente non c'è stato nessun annuncio, cioè sebbene io guardo le uscite mensili, Prime non l'ha nemmeno detto, mi sono arrivati nei commenti del mio video a dirmi guarda, è uscito oggi Creator the Past, guardalo subito. Io ammetto che era quel giorno lì, cos'era, il 4 di febbraio, giù di lì, sono praticamente, ho fatto play istantaneamente, cioè appena me l'hanno detto ho premuto play su Prime Video e l'ho visto la prima volta subito, e poi l'ho rivisto la sera con gli amici, quindi io in un solo giorno l'ho rivisto due volte. Quindi mi sono fatto del male.
Complimenti.
Grazie, grazie.
Grandi problemi, grandi problemi cerebrali, diciamo, in questo caso.
Non potrei dire massima stima, però.
Esatto.
Allora, intanto cambiamo discorso, non parliamo più di queste cose. Salutiamo il buon Corrado che è arrivato anche lui tra noi e leggiamo qualche commento prima di passare la parola a Raffaele con la sua prima impressione a questo video. È il film dei poteri forti, e poi dice almeno ci hanno provato, sì, ma a che costo, cioè quanto hanno speso per questo film, poi arriveremo anche a quello lì. E abbiamo, ma quelli che hanno fatto questo film mancano le basi della sceneggiatura. Beh, direi che ce n'è da discutere al riguardo. Poi vediamo un po', sono sempre forti, ok, l'avevo visto prima che lo facessero, riferito a me. Quindi sono dei poteri forti, sostengono che io lavoro per i poteri forti, ma dove? Mm. E poi un altro commento, il grosso problema di questo film è che ci hanno buttato di tutto dentro, con scene scollegate dalla presunta trama, solo vabbè, insomma Raffaele, dimmi.
Teniamocelo buono quel commento lì dopo.
Ma infatti l'ho sospeso un attimo, un attimo per quello lì. Raffaele, vai con la tua, dai.
Allora, diciamo... Io l'ho guardato proprio perché sono stato incuriosito e costretto anche da Marco.
Ma io, quindi colpa mia?
Diciamo più o meno, però prima o poi l'avrei visto. Allora, io all'epoca vidi, quando ci fu il lockdown, vedemmo insieme, non so se ti ricordi, il Nuovo Ordine Mondiale.
Sì, sì, sì.
E... diciamo, il commento, cioè, potete immaginarlo, ma mai avrei pensato che quel film
fosse tanta roba in confronto
a questo, cioè proprio un film quasi d'autore. Cioè, in questi giorni ho cercato di vederlo in una volta sola, ma ho dovuto interrompere proprio per sopravvivenza, diciamo. Lo guardavo e dicevo, ma com'è possibile che un proprietario di cinema, di sala, lo abbia trasmesso in sala?
Una cosa del allora, genere. Però io vi dico veramente, quando sono tornato a Luci Cinemas a vedere Dune, mi sembra poco dopo la riapertura, no, non era Dune, era un altro film all'IMAX, sono andato fino all'IMAX a Bergamo a vederlo, non mi ricordo quale, ma subito dopo la riapertura dal lockdown del 2021, questo era uscito nell'ottobre del 2021, prima che si bloccassero i cinema. Cos'è successo? Io sono andato là, ho alzato lo sguardo e c'erano le locandine di questo film ancora, dentro al cinema. Sono rimaste lì per un anno, quasi, sei mesi, un anno, dentro ai cinema chiusi, e c'erano ancora i film. Il mio ex collega di una... che lavorava appunto in una sala cinematografica, mi disse che, porca miseria, gli volevo far del male quando me l'ha detto successivamente, fa, ma sai che ho cancellato quel film l'altro giorno dai nostri server? E io gli ho detto, cosa hai fatto tu? Perché era ancora disperso, però è rimasto dentro quei server dei cinema per mesi il film, senza che venisse sostituito da nuovi film. Giusto per dirvi anche una curiosità dietro a questo film, ecco, che insomma voi ne state parlando...
C'è un complotto dietro, perché cioè, dopo che è arrivato questo film si è fermato tutto, il mondo si è fermato. Okay.
No, in realtà il mondo si era già fermato prima, si è fermato per la seconda volta con questo qui. Comunque, intanto è arrivato anche il buon Gianluigi Gatti che dice: già stato insultato il taddio, se no scusate il ritardo. Ecco, quindi mi ha salutato a modo suo.
No, vabbè, ci ha confessato che ha visto due volte in un giorno Creators of the Past, quindi si è già insultato.
E un'altra cosa, l'ho rivisto in questi giorni sempre a pezzi, però per prepararmi per questa live, per andare punto su punto, capito? Perché è la mia nemesi questo film qui.
Oh, tu pensa poi, tra l'altro, io cioè già ho inizio a sentire i morsi dell'età e anche non sento tanto bene i film quando li vedo, infatti spesso li guardo con i sottotitoli. Immagina questo, che parlano con un audio di quelli proprio scandalosi.
Sì, sì, ma è
non
vero,
ci
è
sono
vero.
I sottotitoli, c'è un'unica lingua. Parlano addosso con questi effetti che coprono la maggior parte di tu. Immagina come io ho fatto fatica a seguire già un film che è lineare, preciso, quindi tu puoi capire al volo se ti perdi 3 secondi di film.
Ma guarda, in effetti sui livelli audio, allora io vorrei partire un attimo dicendo e ricordando che cosa ho apprezzato di questo film. Allora, io ho apprezzato le musiche non sono affatto male secondo me, fra l'altro fino a qualche tempo fa c'era il CD musicale in vendita su Amazon JP, quindi in Giappone, ok? Da noi no, ma in Giappone sì.
Tanto l'hai comprato per dire. Tu?
No, insomma, non sono come qualche nostro amico che compra i dischi di una certa politica italiana. Però, vabbè, insomma, a parte quello lì, direttamente dal Giappone. Però, a parte quello, io ho trovato le musiche molto carine e anche gli effetti visivi, sebbene non siano certo quelli hollywoodiani, ma sono paragonabili comunque a certi livelli, ecco. Quindi non sono dozzinali proprio. Se non alcuni, però insomma ci hanno messo la loro immagine. Secondo me gli effetti speciali sono stati pure troppi. E, infatti a riguardo bisogna dire che questo film è stato in lavorazione la bellezza di 8 anni. Perché come ha detto il buon Yotobi, che mi ha anche citato nella sua bellissima finta recensione, perché lui non l'aveva visto il film, lui non l'ha visto, io sì, lui no. Quindi è dovuto venire a pescare da chi ha visto il film. Questo film è iniziato nel 2011, quindi, ed è stato presentato nel 2019. Sono passati ben 8 anni, infatti certe scene di Depardieu, soprattutto,
lo vedi.
Sono state girate anni fa e anche la qualità si vede subito, infatti. Comunque, io mi fermo qui nelle cose positive, perché secondo me le cose positive del film finiscono qui. Dite voi le vostre cose positive a questo punto, dopo...
Ma allora, a parte che poi è curioso che facciamo una diretta stasera, che pertanto possiamo dirlo, tanto siamo in diretta, per cui non è come un podcast che non si può mai dire, è venerdì 10, parliamo di un presunto, diciamo, film di serie B, quando mercoledì è morto, tra l'altro, è morto uno dei maggiori
registi, realizzatori di B-movie, sì.
Che è Burt Gordon, praticamente, che però, come dire, quelli erano volutamente fatti così, perché erano film che non si prendevano sul serio, realizzati con budget, tra virgolette, molto bassi. Qua, tra l'altro, parliamo anche di un film ad alto budget. Allora, io... distinguirei, allora, per quanto mi riguarda, qui siamo oltre il film serie da ferro da stiro, praticamente, perché proprio nel senso che non è di quelli che te, intanto che fai attività, diciamo, più o meno piacevoli, fai qui per esempio stirare, no? Praticamente ti metti su qualche cosa tanto per alleviare il dolore, diciamo così, la noia. Questo qui praticamente proprio, non parlo ovviamente personalmente, non ha niente che ti faccia venire voglia di andare avanti a vederlo. Cioè, l'ho trovato, primo Zach Walker diceva giustamente, una sceneggiatura che sembra frammentaria, cioè sembra una serie di spezzoni appiccicati, girati in tempi diversi e poi assemblati assieme. Peraltro c'è anche da dire che in sé il film risente moltissimo, ecco bravo che me l'ha tirata fuori, che tra l'altro poi compare anche in un cameo, di tutte le teorie, non sto qui a sindacare giuste, sbagliate, corrette, non corrette, quella secondo me ognuno deve farsi la propria idea, di Mauro Biglino. Voi non so se conoscete
sto recuperando una foto.
Il personaggio Mauro Biglino, questo è praticamente un traduttore praticamente della Bibbia, ha collaborato tra l'altro con le edizioni PM, una traduzione bravissimo. E lui fa praticamente è una vita che sta andando avanti a fornire una interpretazione letterale della Bibbia, da cui si viene fuori sostanzialmente che ovviamente, come dire, quello che è la storia narrata dalla Bibbia non è nient'altro che un'opera di, chiamiamola, come dire, formazione di una civiltà influenzata dagli alieni sostanzialmente, o da, più che, lui, ecco, su questo lui non si sbilancia, perché più che alieni parla di questi esseri che non si riesce bene a collocare cosa siano, ok?
Stesso Biglino, riporto quello che ha detto lui sul film, si è dissociato dal film.
Addirittura, stesso. Ecco, questo lo sapevo. Sì, ecco.
No. Ecco, lui quindi ha detto, quello che hanno detto nel film non è le mie teorie, però ha fatto due camei dove interpreta appunto se stesso, come ha scritto qui. Ecco.
Però quello che ho visto, soprattutto nella prima parte, c'è molto di... si può dire biglianesimo, passatemi il neologismo, di teorie, di teorie o supposizioni o presupposti di Biglino all'interno di questo film, per cui praticamente non so se dopo il fatto di dissociarsi sia nato dal fatto, come dire, un'operazione d'immagine. Biglino è un personaggio estremamente controverso, consiglio ai nostri spettatori di andare a recuperare su YouTube, trovate di tutti di più le sue conferenze, guardatelo, perché allora, mettiamola così, io non do giudizi, non ne voglio dare, non ne ho neanch'io da darne sul personaggio, però guardatelo per farvi un'idea.
Vabbè, nel film c'è la parte in cui lo intervista, lui dice alcune sue teorie, quindi sì. Quelle sono teorie sue.
Infatti non sto qui a giudicare Raffaele se sono giusto o sbagliato, però l'ho trovato, soprattutto la prima parte, molto... molto influenzata da queste teorie, per cui non si riesce a capire se il buon Zaia, che è lo sceneggiatore, tra l'altro Missing in Action, sarebbe da segnalarlo a Rai 3 a chi l'ha visto, però al di là di quello deve essere stato molto influenzato dal personaggio e dalle teorie del personaggio.
Più che da Biglino stesso, Zaia comunque è stato influenzato da quello che ho capito della ricostruzione dei commenti sotto il mio video principale, stava insieme appunto alla Fani, che è l'altra sceneggiatrice, quindi si sono influenzati a vicenda, uno è regista e sceneggiatore, l'altra era sceneggiatrice, quindi, e poi ha un suo canale anche, Leonora Fani, dove appunto espone le sue teorie e i suoi libri e via dicendo. Quindi adesso non voglio fare
una degli otto, Leonora Fani,
esatto, sì, è una anche delle attrici, dopo la facciamo vedere anche per altre cose. Stavo guardando un'altra cosa, che IMDb dice che anche Bruce Payne è stato supervisor, story supervisor, quindi insomma anche lui ha fatto la sua parte, diciamo così, che ha un suo passato Payne riguardo alla fantascienza. Io volevo passare due secondi a qualche commento, no, perché intanto hanno scritto molto e non ho... volevo proprio mostrare qualcosa. Intanto dicono la soundtrack onnipresente e molesta. Io ho detto che è bella, ma nel film non ho detto che ci sta proprio benissimo, però diciamo che è così. Poi il buon Gianluigi cosa scrive qua? Vediamo, l'unico complotto è il fatto che quel bieco individuo a forma di Taddia alla fine ha coinvolto molti a vedere quella sosseria di film. A Norimberga hanno processato gente per molto meno. Qua questa non te la faccio passare, sappilo. Allora, successivamente sempre le musiche, tecnicamente le musiche non sono male, ma sono sempre presenti, questo è verissimo. Questo bisogna sottolinearlo, gli effetti visivi sono stati fatti da due artisti, insomma, due o tre personaggi che ci si sono messi lì e adesso lavorano anche alla Lucasfilm, quindi insomma.
Sì, ma... allora, diciamo, vai, secondo me la cosa più evidente è quella che diceva Omar prima, cioè si vede che il film fatto di pezzi messi lì perché, diciamo, si voleva mettere questi pezzi. Non si capisce da dove arrivino poi a volte, da dove vogliono andare a parare.
Esatto.
Però, il cioè, oltre alla sceneggiatura, anche il montaggio poi è fatto, diciamo, da cani, perché sta la scena in ospedale, che sta quello... diciamo... Ah, una cosa che ho notato è che ci sono 10.000 personaggi, ma il nome si sa di due o tre. Io, cioè, non saprei come individuare quello, quell'altro...
Sì, sì,
allora, dici come fama e tutto il resto. Ci sono alcune cose che, insomma, bisogna andarci un attimo dietro. Intanto ho letto due commenti che meritano. Allora, Eleonora Fani e Adam Cadmon al femminile. Ok, questo potrebbe già dire tutto. Biglino si è dissociato non appena visto il film, litigando con il regista perché appunto avrebbe sovvertito tutte le sue teorie e via dicendo. Intanto il buon Stefano Petroni ci dice: tre pataconi, uno più pataccone dell'altro. Ecco, grazie.
Grazie.
Grazie, Stefano.
Allora, praticamente, cosa si... Aspetta, non ho capito di chi stavi parlando. Tra l'altro, se non erro, anni fa era stato indagato per frode o sbaglio. Non so di chi parlavi, quindi...
Ma, se... Biglino, ma
Biglino,
ma so. Non sì, ma era dentro in un giro strano di fondi di investimento, da quanto ho capito, ma non
sì, sicuramente non, stato... non per le sue teorie, che
sì, diciamo. Esatto, non so se dopo è stato prosciolto o non
sì, vabbè, comunque cose non inerenti a questo filone qui, sì. Diciamo, allora io sto cercando di caricare la pagina di IMDb, se non mi fa se non evita cresce. Di farmi vedere le foto, ecco qui, questo è il cast, signori, cioè questo è il cast del film, cioè abbiamo William Shatner, Gérard Depardieu, Bruce Payne, che sono tre, non dico mostri sacri della almeno due del cinema di fantascienza, e Depardieu comunque è Depardieu, quindi non è. E poi abbiamo tanti altri attori. Allora, su Pellec è un cantante, è un cantante del nord Europa, non saprei se Svezia, Norvegia o giù di lì, ed è stato preso un po' a sorpresa, perché lo ha proprio voluto il regista e lui ci si è buttato, tanto più che è l'unico film che avrebbe praticamente fatto, perché adesso verifico un attimo... La sua pagina, però sì, ha fatto degli episodi in Vikings e basta praticamente, dopo gli altri ha prestato la sua voce, quindi sì, insomma. Ma anche tutti gli altri attori, tipo adesso stavo Minoli, che sinceramente era ne parlavano come un grande personaggio qui sotto, ha praticamente fatto anche degli episodi di The Walking Dead, una delle ultime stagioni, quindi insomma, io mi sono anche stupito di questo cast. Cioè, voi cosa ne pensate anche delle interpretazioni di questi personaggi?
Beh, Shatner si prende troppo sul serio.
Cioè, però è quello che sembra più normale, quasi quasi.
Cioè, sì, effetti, sì, è lui stesso, è lui stesso, fa se stesso.
Però guarda, è il migliore lì in mezzo a recitare, il che è tutto dire. Quindi intanto è arrivato Marco Casolino, vi ricordo alle 10:30 sul suo canale. Ci sei anche tu, Omar, per la
sì,
live?
Sì, ci sono anch'io.
Sì, sì. Allora, cioè, stasera sei super live.
Stasera faccio gli straordinari.
Ok, e appunto Zach ci dice che Pelle, che il cantante, lo conosceva. Aspetta, questo qui perché cosa dici, Petrone? Di Branagh si è fatto il film su se stesso e gli altri attori sono in... Ah sì, ok, ho capito cosa vuol dire. Praticamente dice che anche come nell'ultimo film di Poirot che hanno fatto, dove si è fatto il film su se stesso, anche qui, per esempio, non so se appare nel praticamente c'è un certo punto che appare Gesù in croce e lo fa lo stesso Zaya, ok? Quindi lo stesso Zaya interpreta cameo. Gesù nel film, quindi...
Un cameo, e già allora lo crocifiggevano, vedi? Cioè...
Lui ha previsto il futuro.
Sì, esatto.
Ha previsto il futuro, sì.
Tra l'altro, Marco e Raffaele, questo qui doveva essere, per intenderci, il primo capitolo di una trilogia, esatto?
Se
andava bene.
Allora, adesso, a parte le battute che si scherza e via dicendo... Questo qui è un film che ha ricevuto, mi hanno detto, diversi milioni di euro per la sua lavorazione. Si va in doppia cifra dei milioni, quindi c'è un 1 e uno 0 almeno di quanti soldi hanno dato per la realizzazione di questo film, che in Italia ha un signor budget, non so da dove sia arrivato, ma va bene. E questo qui era solo la prima parte di una trilogia che doveva essere passato, presente e appunto futuro. E infatti questo film è ambientato nel 2012-2013, appunto perché il presente sarebbe stato da lì fino a qualche anno successivo per poi il futuro. Però non è andata come doveva andare, ecco.
Sì, cioè io non so, avrei qualche dubbio che i costi siano stati quelli, cioè nel senso che magari se le sono intascate.
No, io guarda, da quello che ho sentito anche da quello che ha ricostruito il Yotobi, che mi hanno detto le stesse persone che hanno contattato Yotobi, che prima avevano contattato me, per fare appunto quello che ha fatto Yotobi, ma io non avrei avuto la stessa risonanza di Yotobi. E praticamente li hanno spesi tutti, cioè non è che se li sono intascati, quindi li hanno proprio spesi perché ci credevano e l'hanno fatto bene, ma è stato presentato a dei signori festival, sebbene di secondo ordine, addirittura a un festival di Shanghai, quindi cioè, insomma, i suoi giri l'ha fatto. Intanto Corrado ci dice magari su Prime funziona e Amazon finanzia le altre parti, la vedo dura. Però
stai attento, Marco, qui ci può essere anche l'effetto che praticamente, visto che ormai è un film quasi mitologico, diciamola così, perché ormai è entrato una sorta di... era quasi il Necronomicon dei film, praticamente.
Cioè sicuramente, per esempio, due visioni nostre e le hanno viste solo perché ci hai detto di vederle che faceva schifo.
Esatto. No, ma secondo me invece tirerà, perché praticamente la gente, come dire, si è creato un mito, un hype, chiamatelo come volete.
Sì, ma voi, guarda, voi dovevate vedere quando è uscito, cioè il giorno, il 4 di febbraio, quando è uscito questo film... E io ho fatto play, nella settimana successiva la mia recensione ha avuto un boom di visual che non vedeva dal 2021 più o meno, quindi da un anno e mezzo prima. Ed è proprio perché la gente lo stava cercando, quindi voleva sapere che cosa fosse, voleva capire cosa la gente, insomma, ne pensava di questo film, essendo che la mia è la recensione più vista di tutto l'angolo. Infatti stavo anche guardando, ho fatto una ricerca di Creators the Past immagini e c'è anche l'immagine della mia locandina di YouTube, quindi ho detto va bene, oramai sono legato indissolubilmente a questo film, vabbè.
Non è che ti troviamo il prossimo giro i Creator present al posto di Biglino?
Beh, magari, cioè guarda, io ne sarei contento. No, adesso non scherzo, io se lo fanno io farei volentieri la comparsa, perché questo film io ci crederei anche, cioè veramente. Intanto ci fanno già notare che su Amazon ha gli anelli del potere, quindi non è che può aggiungere cavolate su cavolate. E, però una cosa da dire su Amazon, o comunque su tutte Netflix e lo streaming europeo, è appunto la legge europea, che dice che se tu devi andare in un paese e vuoi avere un catalogo, devi avere una tot parte di quel paese. Ed è per quello che Amazon sta tirando fuori Rusco e Brusco, che sta diventando il nuovo Forbid per il trash, perché sta tirando fuori di tutto. Ha tirato fuori Anatar, ok? Sì. Cioè, Anatar.
L'avatar delle Anatre.
Cioè, ma ragazzi, ma probabilmente, ve lo dico, se voi guardate Anatar, Moonfall vi sembra da Oscar, questo film vi sembra un capolavoro, ok? Cioè Creators in confronto ad Avatar è un capolavoro, quindi insomma.
Ma, vabbè, uno che ha il titolo così, però, cioè, secondo me la cosa fondamentale è il prendersi sul serio, cioè questo è il problema di questo film qui, è che veramente credono di star facendo un film che è un capolavoro.
Ed è assolutamente questo il problema, quindi
mentre no, diciamo gli altri sì, allora, devono fare un film, quelli che noi definiamo trash, film di serie B, così diciamo, se lo dicono loro stessi che non è fare un capolavoro, non è la loro intenzione. Mm-hmm. Quindi invece qui, cioè, sembra che questi ci credano.
Hai perfettamente ragione, Raffaele. È proprio la sensazione che sono molto immedesimati nell'idea di creare il capolavoro, no? Per intenderci. E per quello forse che secondo me stride un attimo, perché vedi questa diciamo vederlo proprio non scorre il film. Cioè, va avanti come se fosse va avanti a scatti, ecco. Non mi viene nessuna, sì, nessun'altra definizione per spiegare scatti, quello.
Non so se ti ricordi i film di una volta, tipo le comiche o così. Erano film a settori, cioè andavano avanti 10 minuti, facevano una micro storia e poi passavano a un'altra micro storia.
Poi con alcuni pezzi che sono tirati, io per esempio una cosa che ho trovato lì veramente insopportabile, che ho voglia, all'inizio del film dove c'è il tizio che si trasforma in quella sorta di uccello di fuoco,
una fenice,
uccello di fuoco, non quello di Mario Braga per intenderci, ma al di là di quello, che va a trovare la ragazza che continua praticamente, lui non si riesce a capire come mai continua a volare da una parte all'altra, anche lì sembrano diverse scene montate in maniera non continuativa fra di loro, ed era lì veramente l'ho trovato scocciante.
Piccola la foto, Marco.
Sì, adesso infatti adesso la sostituisco, ne cerco un'altra, scusate. Continuavo.
No, l'ho trovato scocciante. Quello che ho notato, non so se però lì, secondo me è un difetto di Amazon, che spara troppo le colonne sonore. Non so se è un problema di feed, eccetera, però trovo che i film che si vedono su Amazon, film telefilm, hanno la colonna sonora molto pompata come volume.
Sì, verissimo. Io trovo spesso che su Amazon, ma anche su altri, ma di più su Amazon in effetti, la colonna sonora vada molto sulla voce. Quindi io faccio fatica a bilanciare l'audio della...
Sì, sei costretto a un continuo su e giù, su e giù, su e giù, praticamente col volume, perché sennò altrimenti... Ma io l'ho trovato tipico di Amazon questa cosa qua, su serie televisive piuttosto che film. Praticamente, vorrei che sia un problema loro di distribuzione, di streaming, che abbia questo problema.
Questo non lo so, io so soltanto che tipo su Disney Plus invece ho notato che tutto l'audio è molto livellato più in basso, quindi devo alzare molto di più il volume per sentire un audio a livelli degli altri, quindi sì, vabbè, però...
Per l'ambiente familiare non deve essere molto alto per disturbare.
Sì, sì.
No. Dici? No,
Disney Plus, essendo per le famiglie, l'audio non deve essere troppo alto, perché sennò disturba il clima della famiglia.
Mm-hmm. Comunque adesso vi faccio cambio un attimo, tanto vi ho fatto vedere la Mischiati che interpretava la brutta questa immagine qui, stavo cercando un'immagine per far vedere i due corresponsabili, tra virgolette, di questo film, però un attimo che li cerco. Vediamo, trovo solo immagini piccole, poco... Volevo far vedere la Fani e appunto Zaya assieme, perché insomma l'hanno realizzato loro questo film.
E, sì, insomma, quello un attimo... film e fa, c'è scritto sceneggiatura Leonora Fani e Zaya, prodotto Leonora Fani e Zaya, attore Leonora Fani. Allora, già lì inizia a dire... No. Mi sa che la cagata è ben in arrivo. perché cioè, non puoi fare tutto tu in un ti film.
Raffaele, ti è successo la cagata warning, praticamente.
Esatto.
No, niente, non ho trovato una loro bella foto. Comunque vi faccio un attimo vedere una locandina con i vari attori e via dicendo, giusto per farvi capire. Intanto salutiamo anche Bitetto, che è tornato anche qui per noi da vederci. Io sono rimasto stupito, perché comunque questo film secondo me aveva tanto ma tanto potenziale. E però sì, si sono presi troppo sul serio, e anche certe scene, non so se vi ricordate la scena quando sono su in quel giardino, non mi ricordo, dove praticamente continuano a svappare l'uno all'altro. Allora, una si teletrasporta in un punto, l'altro diventa un uccello, quello che dicevi tu prima, no? Quello che
È trovata scocciante quella scena, sì, perché sì. Ed è tutto inutile, del tutto inutile. Tra l'altro, esatto. Poi il problema che io parlo per me, che avendo una certa età, avendo un livello di rincoglionimento elevatissimo, dopo un po' ti dava anche fastidio seguirla, perché te vedi praticamente questo qui che zompava in maniera poi del tutto inutile.
Che non aveva senso, sì, perché faceva tipo tre battute, poi si spostava da un'altra parte. Ma perché? Perché? Cioè, non avevo,
diciamo che in quel momento lì ho trovato molto più utile passare l'aspirapolvere.
Il bello è che hanno cercato di appiccicare più cose particolari possibili. Cioè, ci sta quella scena al carnevale di Ivrea. Cioè, perché? Questo prende, la fa diventare la sfera, un'arancia, e la deve tirare addosso a quello.
Ma fra l'altro, la scena al carnevale di Ivrea, questo l'hanno detto sempre quei due ragazzi che poi erano intervenuti anche da Yotobi, come dicevo, l'hanno scritta nei miei commenti, insomma, e hanno detto sono dovuti andare a Ivrea 2 anni consecutivi a girare quelle scene, perché il primo anno sono andati, il regista l'ha visto, no, non mi piacciono, tornate l'anno successivo. Capito? Cioè,
sì, infatti le scene che si vedono sono bellissime, è valsa la pena rigirarle.
No, ma anche l'ospedale in cui fanno vedere cos'è quello di, è in Piemonte, aspetta, Ivrea, l'ospedale di Ivrea, quello bellissimo, sì. Quello sembra un monumento agli ospedali, praticamente una roba modernissima. Io le ho trovate belle anche quelle riprese lì, ma secondo me ci sono tante cose che valgono la pena, ma quello su cui non vale minimamente la pena è la sceneggiatura e la recitazione. Quello è proprio... E quando parlo di sceneggiatura non dico i contenuti, che su quelli sono opinabili. Io parlo proprio dei dialoghi, cioè come sono strutturati i dialoghi. Ci sono delle frasi che sono veramente penose da sentire recitare, ok? Cioè delle cose così banali e vuote...
Perdonatemi l'ardito parallelismo, mi sembrava di sentire i dialoghi della trilogia prequel e della trilogia sequel di Guerre Stellari, praticamente. Cioè, i dialoghi che... Ma, cioè, penso che se te li declami un bambino dell'elementare ti sputa in un occhio, praticamente, perché erano di una banalità e di una semplificazione incredibili. Poi, sempre recitati con questa enfasi, mi ricordava molto i film, quelli praticamente, quelli diciamo tipo Scontro fra Titani, dove ci sono queste
robe titani, molto, sì, ho
capito. Sì, queste, cioè molto... Bah.
Sì, no, è veramente forzato tutto quanto, anche le facce che fanno, cioè sta quella...
Aspetta la faccia, eccola qua la faccia, guardala. Certo.
ma tutto sommato, ragazzi, io lui l'ho trovato il meno peggio.
No, io ho trovato Shatner il meno peggio. Lui a un certo punto, se tu noti, sbaglia una battuta, sbaglia a dire una cosa e il regista non l'ha tagliato quel pezzo lì, l'ha tenuta buona.
Cioè, buona la prima.
Sì, lui sembrava Boris davvero, cioè René Ferretti che dice sì va bene, vai, perché lui l'ha sbagliata, si capisce che l'ha sbagliata e vedi che alza un attimo lo sguardo, poi la dice giusta e riprende, capito? e l'hanno tagliata, cioè l'hanno lasciata così senza nemmeno un taglio, senza niente, no, una roba
che tra l'altro, tenendo conto che ci hanno impiegato 8 anni a montare il film, dico, una
roba. Perché la scena in cui sta lui che sta parlando e stanno quello dell'induista, quello buddista, quello il prete, cioè di tutte le religioni, ma da dove sono usciti questi? Perché? Che stanno a fare lì?
Perché dice che praticamente tutte le religioni sono collegate assieme e gestite da questi poteri, sì, sì, occulti. Vabbè, comunque, come diceva, ecco, questo qui l'ho trovato interessante. Cooney dice che Shatner era scocciato, Depardieu ci provava. Invece per me è esatto, l'esatto opposto, cioè Depardieu era scocciato perché non ne poteva più, mentre invece Shatner voleva fare di più, cioè ci credeva oramai quasi all'alba dei suoi 90 anni.
Perché Shatner gli avevano dato il giochino più figo di tutti, quello.
È vero, il baccarozzo, no, baccarozzo, vero, che
sembra... Aspetta che vi trovo.
È l'unica cosa intelligente che magari hanno, cretino, ma almeno simpatico che si può vedere.
Sì, ma infatti, guarda, eccolo qua, che qua si dovrebbe trovare una foto che, no, brutta di qualità. Vediamo qui. Ecco, forse ho trovato un'immagine con una certa qualità. Eccolo qua. Eccolo qui, vedete. E comunque io ho notato tantissimi posti, ci sono tante chicche di computer grafica che anche al cinema la prima volta non le avevo notate. E devo ammettere che dalla prima visione, quando l'ho rivisto la seconda volta,
è migliorato tipo il vino.
No, non è migliorato. Io a un certo punto ho detto: ma questa scena c'era? Perché non me la ricordo. Cioè, proprio l'ho rimossa, capito? Cioè, proprio il mio cervello ha rimosso delle scene.
Ma questo è il motivo per cui, cioè, tu, se lo guardi, fai proprio fatica a seguirlo. Perché è vero che ogni pezzettino che ti perdi l'hai perso, perché quello che viene dopo è completamente scollegato. E quindi ti sembra, rivedendolo, che alcune scene sono nuove, ma è proprio perché è fatto male il film.
No, bravo Raffaele, è quello, praticamente, perché sostanzialmente non lo segui, cioè non è, non, lo lasci, come dire,
è come lo fai andare avanti. Le fotografie brutte.
Sì, esatto, bravo.
Cioè,
bravo.
Tante foto fatte male, che te li guardi, ma che non riesci a collegare in nessun modo uno con l'altro.
Il trio di prima cos'erano?
Allora, il personaggio, quello con la giacca rossa, non so chi sia. Una è seduta, c'è la Fani, e piegato in avanti c'è il buon Zaia. Sono in un centro commerciale, perché si possono vedere dietro. Insomma, presentare un film così in un centro commerciale, non lo so, si fa anche così propaganda, non lo so, sbaglio io, perché io non faccio propaganda, quindi a un certo punto già avranno ragione anche loro.
Certo che la Fanny così sembra che abbiano sbagliato candeggio, perché praticamente a vederla...
Io ripeto, guarda, la voglio far rivedere, perché è stata una delle cose che almeno a me personalmente mi ha fatto più alterare il fatto che le abbiano dovuto dare questa blackface. Ce n'era bisogno?
Sì, non hanno dovuto dare anche a molto altro, mi sembra. Cioè...
No, quello è per aumentare, alzare l'audience. Quello serve per alzare l'audience.
Capito.
No,
quello è il delta T, sì, o delta, certo. F, dipende.
è quel delta che ti fa aumentare le visualizzazioni. Esatto. Ecco, cioè. E quindi, insomma, però, infatti adesso tengo lo sfondo così. Beh, continuiamo a parlare, a vedere se aumentano le visualizzazioni. Guardate, stavo cercando... Ecco, queste immagini. Poi ci sono anche immagini, adesso ho recuperato soltanto queste qui, cioè dei campi lunghi con delle immagini che, anche dettagliate, ma non hanno senso dal punto di vista grafico. Ecco, pure questi giochini che tipo... Si vede male qua, dov'è che c'è? Questo qui forse. Ecco. Cioè, questi lance flare alla
JJ
Moria, cioè, insomma, io li ho trovati abbastanza insopportabili, ecco. Poi non so voi, ditemi.
No, no, è assolutamente.
Allora, diciamo che io vi dico, li trovo più giustificati in questo contesto che non nel contesto Star Trek, però quello è un altro paio di maniche. Cioè, qua ci potevano stare, davano
Sì,
una,
poteva
se
andare
volete,
l'ambientazione,
una
fantascienza.
mistica, eccetera, eccetera. Qua ci potevano benissimo stare, non ci stavano in Star Trek, diciamo, nella Kelvin Timeline di Star Trek.
Sì, io intanto ho cambiato immagine per far vedere una cosa. Qui dovremmo essere a Lucca
A
Comics.
Luca, questo è Luca Comics, sì.
Esatto, del 2019, perché lì è stato presentato ufficialmente il film che doveva uscire appunto a marzo, aprile di quell'anno stesso in cinema. E come potete vedere, cioè, c'è la gente proprio che la ferma, fanno i selfie assieme. Io mi sono sempre domandato, ma sapevano chi fosse? Sapevano che film era? Lo chiedevano solo perché lei sembrava una star o cosa? Cioè, non lo
O erano i
so.
suoi parenti?
Oh, era come tutti i cosplay che girano per Lucca con
Sì, è
cui la gente
vero.
si fa le foto. Sì,
Dice, è vero.
probabilmente
l'hanno presa quasi per questi cosplay qui. Intanto Casolino mi dice: l'hai visto 2 volte, ma sei pazzo? Di
No,
più.
tre.
Sì, infatti, ho visto di più. Quindi, cioè,
Sì, ma
addirittura quattro, perché l'ho visto 2 volte il giorno in cui eri
però
uscito al
guarda,
cinema.
Raffaele ci può stare, guarda, quasi quasi questo fine settimana postumo due bottiglie di Sambuca potrebbe starci una terza visione, magari.
Guarda, io vi dico
Magari
una
ti si
cosa.
apre e capisci perché, no?
Secondo questo film va visto veramente ed esclusivamente con gli amici. È uno di quei film che tu ti godi veramente se lo guardi in compagnia, perché ha qualcosa di più, secondo me. Quindi,
Marco, allora, io posso,
vai.
allora, io quando l'ho visto, ho cercato di vederlo, come, sai che io ogni tanto le faccio queste operazioni qui, dico, cerco di farmi, come dire, adesso, oddio, siamo ancora in fascia protetta?
Ma sì,
Più o
tanto
meno.
chiude il canale di Marco, non è che
No,
succede niente. No,
dico,
allora. Sì, vai.
è come se mi infilassi un condom gigantesco per cercare di essere impermeabile alle influenze di giudizi, ma anche di me stesso sostanzialmente, no? Perché uno diceva, questa volta però
Ce l'hai fatta.
no, non c'è, no, ma neanche, cioè non posso, non ho, in tutta la mia carriera di appassionato di cinema, televisione, eccetera, eccetera, non mi è mai capitato una cosa del genere, che pur partendo senza aver pregiudizi, imponendomi il fatto che dovevo vederlo, dopo un po' vi giuro, cioè, era stato più forte di me bloccare la riproduzione. Ma perché, anche volendo, io l'ho trovato, come posso dire, quasi che faceva male, male nel senso praticamente agli occhi sostanzialmente. Per cui quando vedi un qualcosa sconclusionato, cioè io forse l'unico film che avevo visto che mi aveva dato questo qui, che non era un film di fantascienza, era, aspetta, 500, aspetta. Adesso il titolo non me lo ricordo, che è un film praticamente che ha montato stranamente, okay, perché è un continuo flashback, flash forward per intenderci, che poi tra l'altro ho anche scoperto che qualcuno in rete ha avuto la ben augurata idea di staccare tutti i pezzi e montarli in maniera cronologica, allora lì lo vedi, aveva senso. Qui invece, l'ho trovato fastidioso da vedere proprio perché non riuscivi più a. Sarà l'età, perché a questo punto sarà sicuramente l'età. Questo è Zaia che continua a chiamare
ma
Raffaele.
Raffa, sei tu che sai i
No,
poteri forti
ero
allora,
convinto di aver messo il muto.
no,
Sì, sì.
che lui è Zaia che vuole entrare in diretta.
Fatemi parlare anche a
Sappiamo
me.
dove abiti, mi ha scritto.
Ah, ragazzi, io fra 2 minuti vi devo salutare che devo fare il
Sì, ma
salto dall'altra parte.
direi che possiamo chiudere anche qui perché. Guarda, faccio 2 commenti proprio perché ho messo già la locandina di fine. Ripeto, riguardatevi la scena della crocifissione col chiodo in CGI, era fatto malissimo, tremava tutto, nemmeno fosse animazione degli anni 90. Vabbè.
L'unica scena che ho trovato divertente è una che si vede dove sta i tizi in terapia all'inizio che stanno in ospedale, che stanno camminando per andarsi a sedere sui tappetini. E uno inciampa e quasi si stracagna per terra. Questa è lasciata così la scena.
Sì, poi è andata via, basta. Cioè,
ma lì era il neorealismo praticamente.
Esatto. Peccato che non è caduto poi bello pieno, no, è rimasto solo in
secondo pieno. Me è stato casuale che sia caduto e il regista l'ha lasciato perché gli piaceva, non lo so.
Ma... A questo punto una domanda a tutte e due, visto che voi siete molto più sul pezzo rispetto al sottoscritto sulle novità eccetera, ma allora a questo punto ci potremmo aspettare un Creators versus Adrian?
Quello ce lo devi dire tu, Adrian, lo rilasciamo di nuovo oppure no?
No, allora il problema è che io qui lo dico e qui lo nego, sappiate che lì sono, ahimè, non posso fare. Adrian è il corrispettivo Mediaset di Creator of the Past. Nel senso che è sparito dappertutto, non si
e anche Sky, per tutti quelli da dove è passato Adrian, credo che sia impossibile che ritorni. Però noi lo vogliamo, Adrian, sappilo.
Adrian è stato uno dei... mamma mia, papà.
E qui io mi chiudo, voglio chiudere con questo commento di Zach Walker che scrive: ma Maccio Capatonda fa regia, sceneggiatura e attore. Ragazzi, stiamo parlando di Maccio Capatonda, quindi
siamo...
Signori, comunque io voglio chiudere questo Creators the Past, questa breve live riassuntiva con qualche nota così di questi tre anni e mezzo in cui è stato. Ora c'è, quindi non si può più dire che i poteri forti lo vogliono nascondere, lo potete vedere nella sua bellezza. Per me, io lo ripeto, è bellezza questo film, proprio... Non vi fate del male se lo guardate.
Ma ci sta, stiamo entrando, Marco, in una nuova era. I militari statunitensi hanno praticamente ammesso l'esistenza degli oggetti volanti non identificati.
Dei palloni sonda, sì, e li tirano anche giù coi missili, quindi va bene.
Ci sta che ci vediamo Creators.
Infatti. Sì. Raffaele, vai, l'ultima tua battuta, poi salutiamo tutti.
No, diciamo... Sono ancora,
senza parole,
esatto. Cioè, sono indeciso se fare uno short tipo Fuggite Stolti o qualcosa del genere per evitare un minimo. Non vorrei che qui abbia veramente successo e facciano gli altri due, allora volevo un attimo fermare.
No, io ci spero che li facciano, veramente, non sto scherzando, io ci spero. Voglio vedere come finisce, perché non ha senso dall'inizio alla fine, voglio vedere cosa succede.
Se però, ragazzi, per ora la causa è che se dovessero fare del seguito, almeno quello sopra e quello sotto vi citano come in fondo nei ringraziamenti.
Ma è il minimo, io voglio essere nei ringraziamenti del film, dire grazie a Marco Taddia
che ci ha sponsorizzato.
Sì. Dai ragazzi, è stato bello, spero che vi sia piaciuta questa live, abbiate imparato cose interessanti su questo film e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e Cronache dalla Galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsc community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I 5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.